Domenica 20 maggio 1979.
Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Su quali elementi Gesù accusa di accogliere la testimonianza di un estraneo di Giudei? E se venisse un altro voi l'accogliereste? Non abbiamo un fatto del genere, almeno in queste pagine. Non è che loro abbiano accettato la testimonianza di un altro e rifiutato la testimonianza di Gesù. Hanno rifiutato semplicemente la testimonianza di Gesù.
Sì.
Ecco, dico, su quali fattori...
Penso che non... Che il linguaggio non sia per i giudei, ma sia per ogni uomo. Quando l'uomo rifiuta la testimonianza del Verbo di Dio, è aperto alla testimonianza degli uomini.
Necessariamente.
Quando uno rifiuta la testimonianza.
Sì, necessariamente è aperto alla testimonianza degli uomini, come quando non si cerca la gloria che viene da Dio, necessariamente si elemosina la gloria degli uomini, non se ne può fare a meno.
Quindi una situazione di scetticismo totale non è concepibile per Gesù.
Quello di scetticismo.
Cioè non accogliere né la testimonianza di Gesù né quella di altri. Scettico è colui che non crede a nessuno, che non crede semplicemente. Quindi
ah, non esiste lo scettico
totale,
assoluto. No. No, in assoluto no. L'ateo in assoluto non esiste. Esiste l'uomo che, ad esempio, scambia la materia al posto di Dio, ritiene che l'assoluto sia la materia, ritiene che l'assoluto sia l'uomo, ritiene che l'assoluto sia la natura, e c'è chi ritiene che assoluto sia Dio, lo spirito, comprende? Noi possiamo soltanto passare da una cosa all'altra, non possiamo, ad esempio, esistere senza fede, perché noi non siamo, noi siamo in quanto ci appoggiamo a qualcosa di altro da noi, e questo qualcosa può essere l'uomo, la creatura, può essere la pietra, la materia, può essere il denaro, e può essere lo spirito di Dio.
Ti chiedo questo perché...
Ma nel senso di... Scusa, nel senso di ateismo, in senso pieno, cioè non fede verso niente, questo non esiste.
Non tanto di non fede, tu lo sai che c'è una corrente filosofica che usa come metodo il dubbio sistematico. Quindi a questo punto non accetta nessuna testimonianza, un atteggiamento di pensiero che si ispiri a questa corrente di filosofia.
Sì, come pensiero, ma poi all'atto pratico si fiderà magari del mangiare, si fiderà, non so, capisci? Ma
beh, diciamo,
una cosa è la logica che magari l'uomo fa, che adopera sul piano così, ma poi dopo all'atto pratico si fida di, altrimenti non può stare. L'uomo deve far conto, non può esistere senza far conto su qualche cosa, farà conto sul sole, sulla luna, farà conto sulle stelle, su non so, ma comunque fa conto su qualche cosa.
Intendo l'atteggiamento del pensiero nei confronti della verità, ovviamente non di quelle, di quei mezzi fisici.
Sì, ma tu capisci che facendo conto noi scambiamo quelle cose per verità, le riteniamo vere. Noi come ci stacchiamo da Dio, dalla verità spirituale, non possiamo fare a meno di scambiare per verità assoluta, quindi come idolo, il denaro, la materia, l'uomo, la casa, non so, la carriera, ma noi scambiamo per verità assoluta, cioè le mettiamo al posto di Dio, non possiamo considerarle come verità relative.
Se facciamo...
perché noi siamo fatti per l'assoluto, e qualunque cosa noi tocchiamo lo facciamo diventare per noi assoluto, e soltanto se in noi abbiamo come punto fisso di riferimento, quindi come assoluto, Dio, e cerchiamo la gloria di Dio, quindi riferiamo tutto a Dio, unifichiamo tutto a Dio, allora noi possiamo effettivamente mantenerci nel relativo delle cose. Le cose sono relative, le creature sono relative, gli uomini sono relativi, l'assoluto è Dio. Allora questo vale in quanto continuamente riferisco ogni cosa a Dio, ma il punto fisso di riferimento è Dio. Se non ho Dio come punto fisso di riferimento, ho un altro punto fisso di riferimento, ma ce l'ho sempre. faccio sempre riferimento a un punto fisso, non posso farne a meno, perché, come dico, l'uomo è fatto per l'assoluto, e quindi scambia per assoluto qualunque cosa egli tocchi o guardi.
No, pensavo così,
scusa, tu hai detto fa sempre un punto fisso come assoluto. Io credo che il disordine mentale dello staccarsi da Dio arrivi anche a mettere qualcuno in più di uno.
Ah, sì, 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 sì.
3-4 cose.
Sì.
Le assolutizzi tutte.
Si capisce.
Ne fai dei... è un controsenso, non ne fai degli assoluti parziali.
Sì, certo. È lì che poi dopo succede la tragedia, perché noi, siccome abbiamo ritenuto assoluto quello che non è assoluto, quando questo ci viene a mancare, per noi è la fine di tutto. E perché da soli non stiamo su, non possiamo stare su.
Io pensavo a questa corrente di pensiero che ha proprio come principio il dubbio metodico.
Sì, ma è famoso, è famoso anche proprio il tipico materialista che poi diventa superstizione.
Per forza, non può fare meno.
Allora comincia ad avere il gatto nero che attraversa la strada, chissà cosa.
Questo viene dalla nostra natura, che è fatta proprio per far conto su qualcosa.
Perché è fatto su... noi siamo fatti per l'assoluto. Il nostro cuore è fatto per Dio. Solo che l'errore che ne facciamo è che noi non cerchiamo Dio dove è, lo cerchiamo altrove. E allora cerchiamo Dio là dove Dio non c'è. Cioè, io cerco l'assoluto dove l'assoluto non può esserci. E allora tutta la nostra tribolazione sta lì. Che noi
assolutizziamo qualcosa, ne facciamo un idolo, ma se qualcuno ci chiede, no, io penso se ho... E invece in realtà lo hai deificato.
È uno dei segni più evidenti del nostro destino, che noi siamo stati creati per Dio. Proprio questo, che noi assolutizziamo. E tutti gli errori della nostra vita derivano da quel fatto lì, che noi assolutizziamo quello che è relativo. E allora tutto, ad esempio, non so, tutta la nostra fatica, tutto il nostro lavorare, anche, non so, le scienze, è sempre un bisogno, una ricerca di assolutizzare quello che è relativo, cioè di estrapolare, perché noi, se noi fossimo capaci a restare soltanto in quei limiti in cui la cosa si presenta, noi saremmo a posto. E che incomincio a guadagnare denaro, voglio guadagnare denaro all'infinito, incomincio a conoscere magari una legge di natura, voglio estendere questa legge all'infinito. Ecco, amo una creatura, voglio che quella creatura sia assoluta come Dio, sia perfetta come Dio, sia buona come Dio, sia giusta come Dio. Ecco, noi pretendiamo l'assoluto, capisci, da ciò che assoluto non è, e allora ci sobbarchiamo ad un'infinità di fatiche, di tribolazione fino alla morte. Ora, tutta questa tribolazione di cui noi ci carichiamo è una conseguenza del fatto che noi scambiamo per assoluto quel che assoluto non è. Se noi riuscissimo ad amare le cose, le creature, soltanto per quelle che sono, per la loro relatività, comprendi? Ma noi vivremo molto, molto liberi, molto gioiosi, che tutta la nostra tribolazione sta lì, che noi pretendiamo dalle creature quello che le creature non possono darci, perché non lo sono. Io prendo dal denaro, prendo l'assoluto, e il denaro certamente mi dice, io non sono l'assoluto e non posso quindi rispondere alle tue esigenze. E noi è una tribolazione enorme.
Che sia così, perché noi diciamo, è forza di battere le nasate, che a un certo punto arrivi a essere talmente deluso di tutto dopo averlo fatto idolo, lo ritrovi invece per quello che deludi oggi, deludi domani, arrivi a proprio a cercare, sì, quello che realmente è assoluto, per fortuna.
Per cui noi viviamo di utopie, anche tutti questi movimenti sociali, se sono fondati su utopie, perché scambiano per assoluto, capisci, quello che assoluto non è, sì, e non può essere, e non possono fare altro che arrivare al fallimento. Ad un certo punto tu vedi che, abbiamo visto lì in Vietnam, in Cambogia, ti devono distruggere l'uomo per affermare quell'assoluto lì. Tu arrivi alla negazione della vita, capisci? Proprio per affermare una cosa, quello vuol dire che la cosa è veramente utopica, perché là dove tu trovi il vero valore, nel vero valore tu trovi la valorizzazione dell'uomo, la valorizzazione della vita, il potenziamento. Ma se tu per affermare una cosa distruggi l'uomo, soffochi l'uomo, gli impedisci, capisci, di realizzarsi, quello vuol dire che il valore è utopico.
E sono talmente nell'errore che sono convinto invece che tu, che credi in Dio, sei nell'utopia.
Certo, per loro è verità assoluta. per loro è verità assoluta.
Perché chi è con Dio riesce a significare, a capire loro, loro non riescono a capire.
E non possono, no, no, e non possono. No.
Siano sulla diversità di
Dio. Uno riesce a comprendere tutto, l'altro no.
Certo, così Dio riesce a comprendere tutti i nostri errori.
E non comprendere. Solo.
Ma noi i nostri errori non possiamo.
Ti accusano di fantismo.
Scusa, di fatto relativo, ogni cosa, ogni creatura o altro, contiene insieme di verità.
Certo.
In quanto essendo creature di Dio sono tutte buone. Ora noi per scoprire la verità che questi fatti qui, se quella parte di verità che questi fatti relativi contengono, dobbiamo naturalmente riferirci alle verità in sé.
Sempre
cioè da Dio, sì. Guardandoli così da Dio,
rapportare...
noi cogliamo quanto di verità loro
sì. hanno. Soltanto porto. Rapportando a Dio. È Dio che illumina e ci fa vedere la significazione di sé nel fatto, nella creatura, nella cosa. Comprendi? Allora cogliamo il vero aspetto della cosa. Se noi non riferiamo a Dio, non riportiamo a Dio la cosa, l'avvenimento, la sua parola, questo immediatamente per noi viene, acquista una deformazione di assoluto.
Sì, sì, sì.
Per cui noi...
Si sostituisce a Dio.
Io sostituiamo a Dio. L'idolo si forma così, capisci? Perché tutte le cose sono buone, tutte, ho detto anche il pensiero del nostro io è buono, tutto è buono, perché tutto è creatura di Dio, il tempo, il denaro, tutto è buono, ma tutto è buono in quanto è rapportato a Dio. Cioè Dio è un essere che non possiamo mai dimenticare in niente. Se noi lo dimentichiamo, immediatamente quello a cui noi guardiamo diventa per noi Dio. Per cui non possiamo noi cadere schiavi delle cose, e veramente solo Dio ci libera. Ecco per cui se noi non cerchiamo la gloria di Dio, necessariamente dobbiamo cercare la gloria degli uomini. Non possiamo farne a meno. Perché cercando la gloria degli uomini succede questo, che noi facciamo crescere, come dicevo ieri sera, il guscio del frutto,
sì.
La scorza, e l'uomo interiore resta sempre più soffocato. Il processo di vecchiaia, vero, lui mi insegna, il processo di vecchiaia è un ingrossamento, un ispessimento delle membrane che crescono fino a soffocare i nuclei. E così è lo stesso. Noi facciamo crescere, cercando la gloria degli uomini, facciamo crescere l'uomo esteriore, quindi la nostra corteccia, capisci, il guscio, capisci? Tutto a detrimento dell'uomo interiore. Perché l'uomo esteriore cresce cercando l'apparenza, cercando la figura, perché chi dà a noi l'essere è l'essere assoluto, cioè soltanto Dio. Tutte le opere di Dio, che sono segni di Dio, non possono dare a noi l'essere, danno a noi soltanto i segni, cioè l'apparenza, la figura. Se noi cerchiamo la figura, la figura, noi lo sappiamo per esperienza, per quanto noi ci carichiamo di figura, questo non modifica quello che noi siamo. Chiaro, no? E io mi posso vestire, non so, vero, da miliardario, ma se sono un povero diavolo, continuo ad essere un povero diavolo anche vestito da miliardario. Non è quello che sembra che modifica il mio essere. Chi modifica veramente il mio essere è soltanto l'essere. Quindi non sono le creature. Le creature chiedono a noi, danno a noi soltanto la possibilità di apparire, di sembrare, se abbiamo la faccia. Ma questo non modifica il nostro essere, noi continuiamo ad essere quello che siamo. Se sono villano, e non so, con tante vernici che mi metto addosso, continuo ad essere villano. Chi mi dà la possibilità di non essere più villano, cioè di cambiare quello che sono, è la gloria di Dio. Cioè è Dio, Dio che è l'essere. Più noi ci occupiamo di Dio, ci interessiamo di Dio, Dio allora modifica veramente il nostro essere. Più noi trascuriamo Dio per curare la nostra figura davanti alle creature, e più noi aumentiamo soltanto la figura, il nostro essere sta sempre quel tale, alla conclusione noi ritroviamo di nuovo l'essere che era in principio, non modificato per niente, perché non è che il nostro essere, quello che noi siamo, noi lo possiamo aumentare o diminuire di per sé o perdere, noi non lo possiamo né aumentare né diminuire né perdere, perché il nostro essere viene da Dio, quel che siamo, no? Ma come seme viene da Dio. Più noi cerchiamo Dio e più questo essere si modifica e grandeggia nella misura in cui partecipa della conoscenza della gloria di Dio. Se noi non cerchiamo Dio, questo essere resta tale quale.
Come non pensi subisca una diminuzione guardando le creature anziché Dio?
Sì, ma una diminuzione, ma non annullamento, perché non essere, quello che esse, no, quello che è, è seme. Comprendi? Cioè, ridotto ai minimi termini. Cioè, è creatura che ha tutto bisogno dell'essere, tutto bisogno di Dio. Questa creatura qui, con questa fame, con questo bisogno, noi non la possiamo assolutamente annullare. Noi possiamo sì coprirla con tanto sembrare, con tanta figura, con tante apparenze, ma all'ultimo noi ritroviamo sempre questa. Tutto il resto è servito a niente. E allora cosa succede? Che più noi cerchiamo la figura, l'apparenza, e più noi diventiamo veramente poveri, capisci, del vero essere dentro di noi. Perché il nostro essere interiore si arricchisce soltanto con Dio. Più noi ci accumuliamo di altro, e più, ecco, allora diventiamo veramente mendicanti. Perché noi andiamo a mendicare dalle creature quello che dovremmo cercare da Dio. Perché come ci vogliamo le creature, noi dalle creature chiediamo, cerchiamo quello che Dio solo ci può dare, cioè l'essere. Ma siccome le creature, ecco, lì abbiamo un impoverimento, perché le creature non ci possono dare questo. E allora noi abbiamo un impoverimento progressivo, quindi abbiamo la mendicità. Noi verso Dio, diciamo, Dio ci nobilita, anche se siamo poveri, Dio ci nobilita, comprende? Ma invece le creature non ci nobilitano mica nei loro rapporti, ci rendono mendiche. Tant'è vero che noi, rivolgendoci alle creature, dobbiamo ad esempio fare delle cose che sono contro la nostra coscienza. Si crea, capisci, in noi questa frattura che ci offende. Mentre invece con Dio noi abbiamo colui che esalta la nostra coscienza, esalta quei valori che portiamo dentro, quelle convinzioni che portiamo dentro. Invece, se cerco la figura, l'apparenza verso le creature, io devo entrare in conflitto con i valori autentici che porto, cioè divento sempre meno autentico. Il mondo non mi fa diventare autentico, ma il mondo lavora per... Dato che non mi chiede mica l'autenticità, il mondo mi chiede soltanto un certo servizio, una certa strumentalizzazione, capite? Chiede soltanto che io lo osservi in certi modi, l'apparire mi chiede. Comprende? Ora questo è tutto in conflitto con quel poco di autenticità che uno porta dentro di sé. Per cui uno si sente terribilmente offeso servendo il mondo, mentre invece servendo Dio uno si sente infinitamente nobilitato, compreso. Con il mondo noi non potremo mai assolutamente essere compresi. Da Dio invece siamo compresi. Perché Dio esalta la nostra parte autentica, che viene da Lui. Quindi Lui la esalta. Il mondo la comprime questa parte autentica, perché chiede altro.
Siamo solo presi, quindi subiamo una lacerazione. Capisci? Certo. Che ogni parte di mondo che chiede a noi un'attenzione richiede, certo, da noi una proiezione di noi stessi su quella parte.
Certo. Allora, in questo senso qui penso ci sia la diminuzione di essere, in quanto in noi c'è un aumento di offesa, capisci? Tra quello che siamo, che abbiamo ricevuto da Dio, capisci? E quello è quello schiacciamento del sembrare, capisci, che reca in noi, quell'offesa che reca in noi, perché dobbiamo duplicarci. Per cui io sento in modo, però devo recitare, e la mia vita è dentro una recitazione. È come, non so, se noi ci mettessimo una maschera, ma questa maschera a un certo momento ci appiccicasse al volto in modo che ci impedisse a un certo momento di esprimere il nostro volto. Dobbiamo recitare, capisci, questa maschera qui, vivere con questa maschera. Ecco, ora, con il mondo noi ci mettiamo una maschera, non possiamo farne a meno. Ecco, allora si crea tutto questo, capisci? Ecco, è l'uomo che ride di Vittor Hugo, capisci? E dentro piange, ma deve ridere, ecco, non può farne a meno, ha la maschera del riso. E quindi direi questa, capisci? E questo che, allora qui abbiamo una vera diminuzione, capisci? Perché uno si sente offeso, perché non è riconosciuto. È convinto di una cosa, ma deve fare un'altra. Ecco, in nome del partito, in nome della convenienza, in nome del direttore, in nome, capisci, in nome, non so, del guadagno, eccetera, ma deve recitare. Ecco, è quello che maggiormente offende la nostra vita e fa sentire tutta la nostra miseria, ecco, la mendicità, fa sentire tutta la nostra miseria. Mentre invece con Dio noi abbiamo una liberazione progressiva. Quindi direi, abbiamo un'esaltazione di quello che veramente noi portiamo in noi di più autentico.
Ma non può
tutti i rapporti umani, tutto il mondo, non è questo aspetto negativo che le denuncia, perché talvolta ne usciamo arricchiti, non so, addirittura, vabbè, forse apparentemente...
Arricchiti, direi arricchiti...
Non per ambizione, comunque per un'informativa, no?
Vediamo ben chiaro, l'arricchimento, perché noi dal mondo riceviamo delle testimonianze di Dio, quindi se dal mondo noi riceviamo aiuti per... direi sviluppare questo fatto autentico che portiamo tutti noi, cioè questo bisogno di Dio, allora abbiamo un arricchimento, ma l'arricchimento c'è in quanto dalle creature riceve una testimonianza di Dio, la creatura che porta Dio in sé, indubbiamente mi ammonisce, ad esempio, ecco, non vivere per delle cose che passano, e questo mi arricchisce, io abbiamo un ammonimento. Il Cristo come uomo che porta a noi Dio è un arricchimento. Comprende? Capisci? Però in questa cosa qui si presuppone sempre in noi che ci sia, direi, il pensiero di Dio, che ci sia la fede in Dio, altrimenti non si può credere. Se noi cerchiamo capisci, la gloria degli uomini, e qui lo dice Gesù, lo dice chiaro: non potete credere. Il principio della fede, quando abbiamo parlato qui del termine la gloria, abbiamo detto che la fede è un campione di gloria di Dio che arriva a noi per farci desiderare la merce completa, cioè la gloria di Dio. Ma se noi invece cerchiamo altra gloria, la gloria nostra, noi non possiamo credere, non abbiamo in noi la fede. Quella fede che abbiamo è anche lì è recitata, ma non è fede, diventa una recitazione di fede. Ecco, allora noi possiamo, sì sì, pensare a noi stessi, cercare la nostra gloria, la nostra figura, vivere per la nostra figura nel mondo e andare in chiesa, ritenere di credere, di essere fedeli, partecipare ai sacramenti, quanto, ma è tutta soltanto una fede recitata, non è questa fede. La fede, ho detto, è desiderio della gloria di Dio. Quindi la fede risveglia in noi l'interesse per Dio, per la gloria di Dio, per conoscere Dio. Se in noi la fede non è questo, non è fede.
Sì, sostanza di cose sperate, cioè realtà di cose che sono oggetto della nostra speranza. Che...
ci piace.
È un campione, capisci? È un campione di quella merce sperata che Dio ci promette.
La realtà.
Di quella realtà che Dio ci promette, se noi ci interessiamo al campione, comprendi? Quindi lui ci manda il campione della merce, ritorniamo lì, Dio ci manda il campione della merce affinché noi, osservandolo, diciamo: ah, questo mi interessa, adesso voglio arrivare ad avere la merce. Ma se invece io ho il pensiero del mio io al centro, il campione non mi interessa, non mi può interessare, perché quel campione lì mi parla della gloria di Dio, non della gloria di me stesso. Allora, se viene un uomo che mi parli della mia gloria o mi offre un mezzo per aumentare di un gradino nella mia gloria, questo io lo accolgo in casa mia, perché vedo attraverso lui la soddisfazione della mia gloria. Penso a me stesso. Comprendi? Ma qui sono completamente all'opposto della fede, non posso credere. Come potete credere voi? Non potete credere, perché la condizione per poter avere la fede è questa apertura a Dio, è questo interesse per Dio. Ma se io ho interesse per me stesso, io apro la porta soltanto a quelli, forse magari poi dopo mi deluderanno, mi inganneranno, capisci? Però si presentano a me come messaggeri della mia gloria, per cui dicono: guarda che se tu accetti la mia, eccetera, il mio patto, tu aumenterai di un gradino nella figura davanti al mondo. Allora la figura davanti al mondo è una cosa che mi interessa, allora io, ecco, per cui se qualcuno viene in nome suo, voi lo accettate. Per cui se in noi non c'è, vero, l'interesse per Dio, noi apriamo la porta a tutte le creature, perché nelle creature noi vediamo il nostro io. Quindi vediamo la possibilità di soddisfare il nostro io, le passioni del nostro io. Con Dio non vediamo invece la possibilità di soddisfare le passioni del nostro io. Ecco per cui non possiamo aprirci alla fede.
Sono due mete diverse, quindi non possiamo
servire due padroni. Ecco, ho detto un altro Vangelo, in Matteo si dice: voi non potete servire due padroni, la stessa cosa.
a due motivazioni, ecco, diverse.
Non potete credere in Dio e non potete cercare la vostra gloria. E qui lo dice in questi termini: come potete credere voi che elemosina date la gloria agli uni agli altri? Non potete credere, è assurdo che possiate credere. Là mi dice: non potete servire due padroni. Ecco, pretendere quindi di cercare la nostra gloria e di credere vorrebbe dire servire due padroni, non è possibile.
Sì, perché in sostanza il cercare la gloria in qualsiasi cosa dagli altri sarebbe sempre un cercare un assoluto dove non è.
Certamente lo è.
Beh, allora due assoluti non...
No, se non è che molte volte non ce ne accorgiamo.
Ah, certo.
Infatti ti chiedevo, ma in base
tutto
a...
Tutto è buono in rapporto a Dio. Tutto, sì, tutto è buono in rapporto a Dio.
Anche la carriera,
tutto è buono in rapporto a Dio. Ma rapportato, cioè, ma non detto così, mi spiego a parole, che, beh, io ci metto l'etichetta, capisci, eccetera, e poi faccio la mia carriera. No. Dio è fine, e in quanto fine va posto come fine, cioè deve essere il pensiero principale di ogni nostro giorno. Ecco, sarà poi l'argomento del mio prossimo, ma noi interiormente siamo disoccupati, noi interiormente dobbiamo essere ogni giorno, quotidianamente occupati, avere il nostro uomo interiore occupato. Noi ci preoccupiamo molto di avere un posto fisso, un posto di lavoro, capisci, esteriore, eccetera quanto. Questo è l'uomo esteriore. E noi ci preoccupiamo invece di avere il lavoro fisso dentro. Noi dentro siamo sempre dei disoccupati. E lì tutta la tragedia. E noi abbiamo visto cosa vuol dire un uomo disoccupato, che finisce poi dopo di vivere di menzogne, di cadere schiavo di vizi, e non può farne a meno, non può farne a meno. E ora, però, quello è segno soltanto di una nostra disoccupazione interiore, e la nostra disoccupazione interiore non può fare a meno di cadere schiava della menzogna, dei vizi, delle passioni, non può farne a meno, perché è la stanza vuota che necessariamente non può fare a meno di resistere alla pressione dei demoni, e sarà invasa da sette demoni. Ora, una delle cose più importanti è proprio trovare questa occupazione interiore. Dobbiamo sempre, ogni istante, noi dobbiamo avere un'occupazione. Direi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io dovrei darci oggi il mio lavoro, la mia occupazione. Perché ve ne state tutto il giorno a fare niente? Ve ne state tutto il giorno a fare niente. Ora, il Signore, forse magari mentre noi sudiamo da mattina alla sera, forse ci riprovera, perché il nostro uomo interiore è disoccupato da mattina alla sera. Oppure, non so, c'è chi ha il lavoro saltuario, che di tanto in tanto trova un po' di lavoro, eccetera, ma ecco, trova il lavoro saltuario. E invece no, bisogna trovare il lavoro fisso e direi... ecco, a tempo pieno, ma ecco... Ora,
noi siamo tutti lavoratori occasionali.
Guarda, la differenza, ad esempio, che lui nota...
Una vicinia già considera me lavoratore occasionale.
Ecco, lui giustamente fa notare, no? I dipendenti... hanno un lavoro fisso, ma a ore, e invece il proprietario generalmente è full time, cioè ha un lavoro a tempo pieno, perché anche quando è fuori, diciamo così, del suo lavoro, continua a pensare. Ora, quello però è un segno molto importante. Soltanto se noi siamo proprietari, mi spiego, riusciamo, abbiamo veramente, diciamo, un impiego a tempo pieno, cioè qualche cosa che ci piega, perché ci sta a cuore. Il pastore, che è proprietario del pecore, ecco, capisci? Ha il pensiero verso le pecore impiegato a tempo pieno, pensa sempre a quello. Quindi dobbiamo, ecco, ritenerci non soltanto a servizio di...
Salariati,
serve, pagati per una paga o uno stipendio, capisci?
Sì, invece.
Ecco, proprio l'amore, cioè, capisci, che partecipa, che fa sua la cosa. Ora, soltanto se noi facciamo nostro Dio... E direi l'azienda diventa nostra, insomma, allora ci sta veramente a cuore. Ecco, Dio dovrebbe starci a cuore come ci sta a cuore quello che è nostro, l'azienda nostra. Ecco, allora quello ci impiega a tempo pieno.
Certo, è una cosa, non stavo pensando alla grande difficoltà, proprio perché è difficile Dio come argomento, come realtà, come occupazione, capisci? Non so, questo lo dico perché succede qualche volta, sospirando il tempo libero, che capita, vai tutta una giornata, capita poche volte, ma capita col dito, questo qui comincia. È vero che al mattino cominci a leggere.
Vedi che ti senti disoccupato? Ti senti disoccupato? È lì il problema, è che noi ci sentiamo disoccupati. Vedi? Allora andiamo a cercare, a bussare alla porta uno o l'altro, dammi un po' di lavoro, capisci? Perché oggi non ho niente da fare, comprendi? E invece il Signore è uno che viene, pensa l'infinità di pensiero che lui distribuisce, perché Dio ci impegna. E lui parlando a noi, le sue parole sono un'offerta di lavoro, è un'offerta di gloria. Capisci? Ora, quando abbiamo parlato di come vive l'uomo interiore, abbiamo detto che l'uomo interiore vive nella misura in cui continuamente ritorna al principio, riporta nel principio tutte le parole che vengono dal principio. Quindi tutte le parole di Dio che vengono a noi sono offerte di lavoro che Dio ci dà per darci la possibilità di arrivare a scoprire qualcosa della sua gloria. Però noi, senza il nostro lavoro personale, non possiamo arrivare a scoprire qualche cosa della sua gloria. Per cui tutte le offerte di lavoro arrivano a noi, ma noi non vediamo queste offerte di lavoro.
Certo che, mentre noi diciamo darci oggi il pane quotidiano, sappiamo che lui ci vuole impiegare, ma nello stesso tempo se vuole mangiare dobbiamo sapere che travagli dagli altri.
E già.
E lo chiediamo a lui.
Certo.
No?
Io sono come chiede che la viene a vedere che la cosa dice, qua comunque ne dai travaglio, cioè, sono un po' che se ne va via.
Mentre prendiamo, darci il pane quotidiano, noi andiamo a cercare il pane quotidiano.
Perché il pane, il vero pane, sa, dunque abbiamo un'altra versione, no, di San Luca, il vero pane è il pane sostanziale, no? Voi
San Marco?
Deve
essere San Marco, la lezione del nostro pane soprasostanziale.
Il pane soprasostanziale, ma quel pane soprasostanziale è la sua parola che ci impiega a lavorare, che ci offre, capite? È pensiero che ci invita a occuparci in, ecco, oggi il tuo pane è questo, ecco, datti da fare, che non è, vede, ti guadagnerai il tuo pane col sudore della fronte, vede, ecco il lavoro, non è il lavoro, capisci, materiale, è questo lavoro, perché poi abbiamo detto diverse volte che da un'altra parte il Signore dice non affaticate per il pane che passa, c'è che il pane che non passa. E qui siamo nel campo del pensiero, il pane che non passa. Cioè il pane, cioè quello, quel pensiero che ti porta alla vita eterna, quel cibo che ti porta alla vita eterna. Allora quando preghiamo il Signore, se il Signore dice, si preoccupa di non preoccuparti del mangiare materiale, preoccupati invece del regno di Dio, preoccupati del pane che non passa, e dice a noi, quando preghi, da a noi il nostro pane quotidiano, da a noi questo pane, questo, capisci? Il pane che non passa? Ma qual è questo pane che non passa? È quello che mi conduce a vedere la gloria di Dio, che mi conduce alla vita eterna, che mi fa conoscere qualcosa di Dio. Allora dà a me qualche cosa che mi impegni.
Chiediamo
un lavoro, capisci? È quello che è inutile dare, dice, dare dei soldi, diamo del lavoro, capisci? Facciamoli guadagnare. E questi signori, capisci? Si dà del lavoro. E a ognuno sarà dato a seconda di quello che avrà lavorato personalmente con Dio, per conoscere Dio, per cercare Dio. Però Dio, perché tutte le sue opere sono, ho detto, sono offerte di lavoro, come tutte le sue parole sono offerte di lavoro, capisci? E tutta la nostra gioia, capisci, essere occupati da Lui, perché è molto triste essere disoccupati, sa? Noi non ci rendiamo conto, ma pensate se foste disoccupati dal mattino alla sera. Ecco, la tristezza. Ora, rendiamoci conto che noi interiormente siamo disoccupati da mattina alla sera. Interiormente siamo disoccupati.
Perché nessuno ci ha presi.
Perché nessuno ci ha presi a lavorare.
Però lui ci vuol prendere, siamo noi che non
ci Lui ci prende, si capisce, perché con Dio non avviene mai niente di automatico. Non avviene che uno prenda senza, no. Con Dio si prende con, Dio ci prende in quanto noi, ecco, capisci? Ecco, ci offriamo, vogliamo. C'è la partecipazione. Ora Dio, ho detto, attraverso tutti gli avvenimenti, tutte le cose, però fa aggiungere a noi le sue offerte di lavoro. Ci presenta un campo di lavoro, va a lavorare nella mia vigna, c'è questo da fare, oggi c'è quell'altro da fare, ecco, cioè, impegnati lì. Noi non lo vediamo, perché, e poi ci accorgiamo che siamo sempre disoccupati dentro, sempre vuoti. Ora, il segno della disoccupazione interiore è un brutto segno da cui dobbiamo cercare di uscire nel più presto che sia possibile. Dovremmo sempre essere occupati, non solo, ma avere sempre una sovrabbondanza di lavoro che ci aspetta. Allora, perché l'uomo vive nella misura in cui si sente interiormente occupato, impegnato. Allora lì abbiamo l'uomo che vive. L'uomo non vive fuori, l'uomo vive dentro. Ma se l'uomo interiore è disoccupato, è un uomo morto, un uomo che patisce la morte, aspetta la morte anche esterna, non può farne a meno.
Anche se lavora da mattina a sera.
Anche se lavora da mattina a sera. Non può farne a meno. Non è altro che lì spettatore della sua disintegrazione, della sua morte, assiste alla sua morte progressiva. Che la vita viene dall'interno, viene da Dio. Dio abita nell'interno di noi. Nella misura in cui noi siamo occupati, ecco, con Lui. E la prima preoccupazione che dobbiamo avere è questa, ecco, essere occupati con Lui. Signore, ecco, fammi arrivare un po' del tuo lavoro, in modo che io abbia la mia mente impegnata in te e non abbia a correre a destra e a sinistra.
Come li facciamo contemporaneamente due attività?
Ci dicevi che possiamo farne due.
Sì, perché d'altronde lei aveva detto l'altra volta, io ho sentito quello che non mi pare di lasciare il lavoro, andare più dove si è entrato.
Certo.
L'attività è quella che invita a... Il lavoro con Dio
è uno, ecco. L'essenziale.
Poi? È lavoro col pubblico, no?
Ah, lavoro col pubblico. No, il vero lavoro è questo. Poi dopo, se c'è questo, qualunque cosa uno faccia, può fischiare da mattina alla sera, guardi, vero? Ed è felice e contento e si sente pieno di vita. Capisci? Qualunque cosa faccia. Se è tardato col pubblico, canta, capisce la sua vita dentro. Ma se manca quella vita interiore... Pure non c'è niente che lo possa sopprimere, non c'è niente. L'uomo che è vuoto dentro, le può mettere, impiegarlo dalla mattina alla sera 24 su 24 ore, non lo fa vivere. Non lo fa vivere. Come lei non fa vivere un albero se è secco. Capisce? Ho detto molte volte, metta tutte le tame che lei vuole attorno all'albero, se l'albero è secco lei non lo fa vivere. Capite? Ecco. L'importante è che, quello che conta qui direi non è tanto il letame, quello che conta è che l'albero sia vivo.
Però Luigi, scusa, ci sono delle circostanze che favoriscono. Io per esempio,
sì,
l'ultimo viaggio che ho fatto in America, questa signora che mi dice per favore mi aiuta a capire questo.
Sì.
Sai, io mi sono messo lì con l'umitato, ma tutte le mattine avevo proprio la mia occupazione. Rivolgevo la preghiera allo Spirito Santo, aiutami a capire questo.
Dio ti aveva occupato.
Capisci? Ecco.
Ma Dio ci vuole
per
occupare.
Per dire, ci sono delle occasioni che veramente ti impegnano.
Se noi siamo
per me le giornate erano bellissime, io ero lontano dal travaglio. Potevo pensare a quello. Probabilmente non avessi avuto questa signora che mi avesse rivolto quella domanda, mi la via i miei liber. Ecco, la via i miei liber, leggevo così, sai, ma probabilmente
con meno attenzione.
Disoccupazione sarebbero stati molto lunghi.
Sì, sì.
Che domanda?
Mi aveva chiesto se potevo aiutarla a capire un passo del Vangelo di San Giovanni. Però più avanti di questo qua. Io ho detto, guardi, no, io non sono in grado, però lei prego. Prego, preghiamo lo Spirito Santo, vediamo tutti e due assieme quello che lo Spirito ci dà la possibilità di capire. Questo all'inizio del viaggio.
Comunque ti ha fatto una perdita di lavoro.
Le due settimane. E poi la risposta è che insomma per trovarsi all'aeroporto di New York alla mattina tre volte. E allora io ho detto le conclusioni a cui ero arrivato. E
ma quello cosa
fatto
ti
occasionante.
Dice? Quello cosa ti dice? Che Dio ti ha mandato un'offerta di lavoro. Ti ha mandato un'offerta di lavoro. Ora dico, se noi fossimo attenti, Dio ogni giorno ci manda queste offerte di lavoro. E che più delle volte noi non le vediamo. Ma ogni giorno ci manda offerte di lavoro. Ogni giorno.
Era direi così specifica, così chiara.
Quello è stato un segno per...
Ma... Sai, non so, è necessario che io me ne vada. Se io non vado... capisci? Allora, dico, spedi un attimo. Allora ti metti proprio di fronte a Dio, di fronte allo Spirito, e dire, insomma, aiutami.
Questo è un segno, perché Dio ci manda dei segni, no? È un segno per invitarci a vedere queste offerte di lavoro in tutto. Dio ovviamente ci sorprende in certi punti particolari, ecco, ma sempre per, capisci, per educare noi a vedere queste offerte di lavoro. Più noi conosciamo Dio, più ci accorgiamo che Lui ci manda le sue offerte, perché guai se Lui non ci prendesse. È Lui che prende, non siete voi che avete scelto me, sono io che scelgo voi, che ho scelto e che scelgo voi. E se Lui non dà a noi lavoro, noi siamo disoccupati, comprende? Noi da soli non possiamo darci il lavoro, ecco, il lavoro ci viene da Lui e lui col suo spirito che ci impegna, e se ci troviamo qui è perché lui che ci impegna a lavorare. Ma noi, se fossimo attenti, direi ogni istante noi troviamo segni suoi attraverso i quali ci propone argomenti suoi, ci propone argomenti.
Scusa, ma
e quindi sono offerte di lavoro, di vita eterna.
Che non hanno però la chiarezza di questo.
Che non hanno la chiarezza
perché
di quello.
Ovviamente quando noi andiamo a casa, come dire, fino alla fine di via Brava, i tenga a me, così. Poi magari giriamo via San Giovanni Bosco, lo già un po' meno c'hai. Il giorno dopo la cosa è molto meno
lo
chiara.
So,
almeno capisca
certo.
Come trivi magari in laboratori, il technical design. Le sautaie, il rivestimento
sì,
della caldaia,
sì.
E dice in una maniera parla di un signor, sì. Ma almeno è tanto mica parla di un signor, insomma, anche da tanti anni che affronta il problema. Che
però tu capisci che se a un certo momento noi facciamo un po' come, non so, quel tale disoccupato che cerca il lavoro, non diciamo che non è che l'andante da deme travaglia a me, noi forse quello magari non arriva a dire così, però. Un po' di lavoro, poi dopo la prima difficoltà, una cosa o l'altra, subito travesciere ne fai per me, scappiamo. Certamente il Signore ci manda, ci manda dei segni un po' diversi, capisci? Magari che ci umiliano, la caldera scoppia. Però se noi fossimo capaci a restare nel lavoro, il difficile è lì. Ho detto, le offerte di lavoro ce le manda quotidianamente. Ma noi di fronte alla prima distrazione, basta un volo di rondine, già immediatamente la nostra mente parte in aria, cioè, ecco, ci sottraiamo a quel lavoro lì, ecco, non siamo capaci a lavorare. Quante volte noi lo sperimentiamo con tanta povera gente che viene a chiedere un'offerta un'altra, un po' di lavoro, ma ci accorgiamo che non sono capaci a lavorare. E beh, segno, noi non siamo capaci a lavorare con Dio. Per cui Dio ci dà il lavoro, ci dà la possibilità di guadagnarci la vita. Ecco, di entrare nella vita, ma noi purtroppo riveliamo questa incapacità a lavorare con Lui. Allora Lui, direi, le sue offerte di lavoro le deve degradare a quei linguaggi, capisci, che sono accessibili alle nostre capacità. Per cui noi non siamo capaci di essere fedeli a Lui nel campo dello spirito, ma forse un linguaggio, una pedata, ad esempio, quella la capiamo forse un pochino meglio, non so, capisci? E allora Lui scende e... Diciamo, è la nostra incapacità, capisci, che fa scendere Dio a delle offerte di lavoro, direi, plateali, banali, nostre, perché noi non siamo capaci di impegnarci là. Non siamo capaci di essere liberi, ad esempio, capisci? Allora, naturalmente, Lui, ecco, ci deve adeguare. Non siamo capaci di essere fedeli nel molto, e allora Lui deve degradare, capisci, la sua richiesta di fedeltà a piccole cose. E così è almeno fedele in questo, cerca di essere fedele in quell'altro, per cercare di recuperarci.
Il resto della convenzione che se poi trovassi, per esempio, di Dio, parlando di Dio, sarebbe tanto facile restare nel pensiero di Dio.
Ma che invece non prendete che trovi.
Allora, è Lui che cambia il discorso o siamo noi che siamo più disattesi?
No, io direi proprio, constatando la mia debolezza a restare in questo pensiero.
Ma è perché noi ci lasciamo prendere dagli altri rumori.
Lo so, hai ragione.
Non penso che sia Lui che diventi difficile nei suoi discorsi. Siamo noi che non siamo più in grado di prestargli attenzione.
Se noi fossimo capaci a tenere preziose le cose che Lui ci fa arrivare e a lavorare nelle cose che Lui ci fa arrivare, come ce le fa arrivare, io penso che molto presto Lui allargherebbe gli spazi, capisci, diciamo degli incontri, gli spazi delle conversazioni, della preghiera, capisci? Ma noi dovremmo essere molto attenti ad essere fedeli a quelle cose che Lui ci fa arrivare, no? Perché noi più delle volte andiamo alla ricerca di altro e non ci accorgiamo o disprezziamo, trascuriamo quelle cose che Lui ci fa arrivare. Siamo sempre lì la pretesa di e altro, dico, ma comincia a mangiare, capisci, questo cibo che ti ho messo qui davanti. E vedi, più delle volte noi non siamo capaci di essere fedeli.
Noi scambiamo per parola di Dio solo questo, invece è tutta parola di Dio.
È tutto,
però questa è una parola particolare, diversa da lei.
Sì, è il sillabario che ti deve...
servirci dopo per aiutarci a capire l'altra. Noi invece, finita questa, parlo per me, non parlo per altri, ma insomma, chiudiamo la porta e diciamo, quella è stata una parentesi, adesso è un altro capitolo.
Si vede che comincia a darci qualche ora di lavoro. Se noi siamo capaci,
Sì, è l'occupazione.
Perché vede, siamo sempre lì, noi dobbiamo essere attenti che il Signore manda, lui non ci lascia mai mancare le sue, capisci, i suoi doni, però dobbiamo essere capaci ad apprezzarli questi doni. Noi più delle volte trascuriamo i doni che lui ci manda per cercare altro. E il Signore invece vuole che noi non pretendiamo altro, ma incominciamo a valorizzare quello che lui ci fa arrivare. Se noi siamo capaci a valorizzare quello che lui ci fa arrivare, lei sia tranquilla che lui i suoi doni non li lascia mancare. Lui non è uno che misura, capisci, che sia avaro nei suoi doni. Siamo noi che siamo in difetto.
Dobbiamo educarci spiritualmente, c'è l'educazione sessuale, l'educazione e dobbiamo fare l'educazione invece spirituale.
Sì, d'accordo, ma certo, logico. Ma l'educazione, il fondamento dell'educazione sta lì, nel saper apprezzare ciò che uno ha, non incominciare a desiderare quello che uno non ha. Incomincia ad apprezzare quello che tu hai a disposizione, incomincia a valorizzare, a camminare con quello che hai a disposizione, non incominciare a sognare quello che non hai. Perché incominciando a sognare quello che non ho, io senza rendermi conto, trascuro quello che ho. Il Signore a un certo momento diceva, ma io ero con te e tu non hai mai saputo vedermi, sognando altro. Cioè mi cercavi mentre io ero con te, mi cercavi lontano mentre io ero qui presente e parlavo con te. Comprende? Ora bisogna incominciare a valorizzare, perché forse il Signore mi sta dando i doni di cui io ho bisogno, i doni che io sospiro, magari lontano, e il Signore mi... Sì, io sto attento a valorizzare quello che il Signore mi presenta giorno per giorno, perché i doni di vita il Signore giorno per giorno ce li fa arrivare. Siamo noi in difetto, non è Lui in difetto. Per cui io dico, il giorno in cui io fossi missionario, il giorno in cui io fossi in una trappa, il giorno in cui io fossi in pensione e sarei libero e potrei dedicarmi a questo e a questo. No, no. Se tu oggi come oggi non sai vedere, non sai apprezzare, non ti impieghi in quel lavoro che Dio oggi o come oggi ti offre per la tua vita eterna, domani quando tu sarai in pensione, sarai in una trappa, sarai nel deserto, sarai in missione, sarà peggio, perché avrai magari tanto tempo a disposizione e lo sprecherai enormemente tutto.
Quindi il problema più che di educazione, non puoi, direi, raccoglierlo in regole o in manuali, qui non c'è nessuno della casa che ti insegna a educarti spiritualmente, capisci? È un problema di fede e di amore, che è ancora diverso, perché l'educazione come la intendiamo noi, sono determinate norme attenendoti alle quali tu entri nell'ambito di una persona.
Ma magari moderare qualche parola o comunque non distrarre.
La devi fare per amore.
Ah, per amore. Per amore, sì, per amore, ma lo porto
quel giorno in cui dico, sì, sì. Ti distanno questa parola, sali, sono qui apposta. E no, insomma, sì, ho esaltato un po' il pensiero di me stesso. Posso arrivare anche a quello.
Ma mi certo che è difficile.
Era difficile.
Come?
Mi sa che mi ha fatto venire in mente il video che è ben difficile.
Che è appassionante, vero?
Non dico una parola, supponiamo.
Ma perché non la dici?
No, magari sì. Perché faccio un momento di silenzio.
Sì.
Ma dopo, già per credermi che ho fatto quello lì, allora non più bene. Cioè mi pare che.
Come per credere?
Non è complicato.
Sì.
Cioè, già per credere. Si infiltra dappertutto, anche quando io faccio una parola. Per fare un fioretto.
Puoi vantarti.
Perché lo risolviamo.
No, certo, no, il pensiero nostro io non deve entrarci. Il pensiero nostro io ci è dato per glorificare Dio. Il pensiero nostro io è dato per essere spettatore delle opere di Dio, per glorificare Dio. Noi viviamo nella misura in cui glorifichiamo Dio.
E Dio che ti ha fatto star zitta, che ti ha fatto.
No, perché sta zitto? Mica per stare zitto, il problema non è stare zitto. Il problema non è stare zitto. Il problema non è stare zitto. Quel problema non è andare nel deserto. Capisci? Il problema non è stare lì. Lei fa silenzio. Quando è che lei fa silenzio? Lei fa silenzio per ascoltare qualcuno. Quanto l'altro parla. Lei non fa silenzio. Beh, adesso faccio mezz'ora di silenzio. Cos'è? Tanto parla dentro, anche se fa silenzio parla dentro. È sempre lei che parla. Quindi non è quello, no. Si fa silenzio per ascoltare un altro. Quindi il problema è ascoltare l'altro. Ora, l'altro parla per manifestarmi il suo pensiero. Allora io faccio silenzio per ascoltare l'altro, per arrivare a capire il pensiero dell'altro. Il pensiero dell'altro è poi il verbo. Quindi la meta del mio silenzio è quella di arrivare alla presenza di Dio, di arrivare a scoprire la presenza di Dio, perché Lui mi sta parlando per rivelarmi il suo pensiero, che è presente in me.
Quindi l'attenzione là che ho fatto per ascoltare, sì, quello lì era buono.
Ma certo, l'attenzione si va perché devo mettermi in disposizione di ascolto. Attenzione vuol dire, vero, disposizione, capisci? Ad accogliere colui che mi sta parlando, comprende? Ma mi sta parlando per che cosa? Mi sta parlando per manifestarmi il suo pensiero. E allora lo scopo del mio silenzio è quello di arrivare al pensiero di colui che mi sta parlando.
Quindi ci vuole questa educazione all'ascolto.
Certo, ma certo.
Che come premessa però deve avere un interesse d'amore, una passione.
Interesse per Dio.
Non è un fatto tecnico, l'educazione è un fatto direi tecnico, di cognizioni, di norme, capisci? Nei confronti di Dio, o sei appassionato di Dio e stai attento, altrimenti per quante norme tu metta, non so, puoi esaltare te stesso nell'acquisire le norme.
Quando non so, noi sentiamo una parola, leggiamo qui. Ecco, perché come potete credere voi che mendicate la gloria gli uni degli altri, non cercate la gloria di Dio? Ecco, e questo è adesso, abbiamo ascoltato. Cosa, Signore, mi vuoi dire? Quale pensiero di te mi manifestava questo? Vede che adesso qui abbiamo sentito una parola, l'abbiamo ascoltata questa parola, ma tra ascoltare della parola e arrivare a vedere il pensiero di Dio in questa parola, c'è dello spazio, capisce? Lo vede? Perché noi ascoltiamo la parola ma non vediamo il suo pensiero. Allora, questo è l'impiego, è il lavoro. Ecco, è Dio che ci offre del lavoro. Adesso io ti ho fatto sentire la mia parola, ti ho offerto del lavoro. Impiegati per arrivare a capire quello che io ti voglio dire, perché Lui mi sta parlando personalmente. Quindi impiegati, datti da fare, per arrivare a capire quello che io ti voglio dire. Perché se parla, non dobbiamo dire, ma Signore, tu mi hai fatto tonto, è tonta. No, non posso giustificarmi, perché se Lui mi parla, sa a chi parla. Se Lui mi fa arrivare questa parola, se me la fa arrivare Dio, il mio creatore, vuol dire che mi ha dato i numeri per capire la parola. Altrimenti non me la dice nemmeno. Se me la dice, non mi prende mica in giro. Io prenderei in giro quella persona, capisci, la quale, non so, mi mettesse a parlare inglese e l'altro non capisce, allora la prendo in giro, perché l'altro non può capire. Ma se invece Dio parla, certamente parla a delle creature alle quali ha dato la possibilità di capire quello che Lui dice, perché non le prende in giro. Noi tra noi che siamo cattivi possiamo prenderci in giro, Dio non ci prende in giro. Allora, se parla, fa arrivare a noi la sua parola, dà anche a noi la possibilità di capire la sua parola, cioè di arrivare al suo pensiero. Comprende? Allora, però non c'è nessuno che possa fare al posto nostro questo lavoro. Non c'è nessuno che possa mangiare, questo è mangiare, è vero mangiare, non c'è nessuno che possa mangiare al posto mio. Dio ci offre il pane da mangiare, ma devo io personalmente mangiarlo, non posso dire mangia tu per me, no, quello non serve. E questo è il lavoro, capite, che chiede, e questa è l'occupazione che Dio dà ad ogni uomo. E allora Dio fa arrivare a noi la sua parola, facendo arrivare a noi la sua parola e proponendoci di capirla, ci impiega. Ci offre il suo lavoro, comprende? E questa è la vera preghiera, elevazione dell'anima al suo pensiero, al pensiero di Dio. Si parte dalla parola per arrivare al suo pensiero, e se noi arriviamo, facciamo questo lavoro, capisce? Ecco, otteniamo un frutto di vita eterna, una mercede, una ricompensa di vita eterna, cioè una ricompensa di conoscenza di Dio. E non ci esauriamo, no, perché diventa vita eterna.
E avevamo bisogno della Bibbia, della parola questa e della parola di tutto.
Soprattutto di questa, sa, perché ho detto molte volte che la Bibbia, il Vangelo, è il sillabario. Noi quando dobbiamo parlare una lingua abbiamo bisogno del sillabario, abbiamo bisogno della grammatica. Ecco, questa è la grammatica che il Signore ci mette nelle mani, capisce? Attraverso le quali Lui ci insegna a lavorare con tutte le altre parole. Lui parla in tutto. Ma mi dice, però, ecco, questo per insegnarmi a capire le parole che Lui dice in tutto. Ma questa è la grammatica. Se io non mi impegno qui, me lo posso sognare. Capisci? Sì, posso dire, sì, Dio parla in tutto. Però non capisco mai, non posso mai arrivare. Perché? Perché questa è la parola del Figlio di Dio, capisci? Quindi la parola del figlio di Dio attraverso la quale guarda che quando io dico la tale cosa voglio intendere questo, il mio pensiero è questo. Siccome qui abbiamo il pensiero, il figlio di Dio è il pensiero di Dio, no? Il verbo. È quel verbo che parlano in tutto e che invita a scoprirlo in tutto. Però qui lui ce lo parla direttamente. Per cui qui abbiamo il pensiero di Dio che mi dice guarda che ero nella tale parola, nella tale parabola, nel tale fatto, nella tale scena, eccetera quanta, però io intendo questo e te lo spiego. Allora tutte le volte che tu troverai una scena così, una parabola così, un avvenimento così, una parola così, però sono io che voglio dire questo. E allora ti educa, ha capito? Lei quando impara una lingua straniera, il francese cosa fa? Incomincia la parola italiana. E avvicino alla parola italiana e metto una parola francese. Allora, capite? Tale parola francese vuol dire la tale parola italiana. Quando sento questa parola qui, intendo quell'altro. È tutto così. Bisogna arrivare al pensiero. Il pensiero, però, essendo spirito, però, non si esprime nei segni, ma non si identifica mai nei segni. Capite? I segni sono tanto le offerte di lavoro, ma non sono il lavoro. Quando uno mi offre un lavoro, fammi questo lavoro, mi fa arrivare, capite? Ecco, un messaggio, un invito, ma non è il lavoro. Io per lavoro mi devo impegnare, capite? In quello. Allora, ogni parola che giunge a noi è un'offerta di lavoro per arrivare al pensiero di Dio. Il pensiero è vita eterna, se arriviamo a quella. Ma a quella vita eterna lì noi non arriviamo se non ci impegniamo sulla parola che Dio fa arrivare a noi. È chiaro?
Senta, per il fatto che sappiamo che c'è la parola di Dio, allora siamo impegnati, perché lo stesso, come prima diceva, la capisci, perché se il Signore te la offre, perché puoi capire.
Puoi capire, certo, bisogna. Quando te la offre ti dà la possibilità di capire. Magari ti costerà della fatica, però
E a chi non arriva nelle nostre città, c'è gente che mai sente la parola di Dio.
Ma vede, il Signore, questo, diciamo così, è il... La grammatica, il sillabario, noi possiamo non averlo incontrato, però il Signore, capisce, attraverso, perché Lui parla con ognuno, no? Ci fa sospirare questo. Abbiamo per migliaia di anni tutta l'umanità è vissuta in attesa di questo e non c'era, comprende? Ecco, però si forma il desiderio, si forma la fame. Dio, ovvero prima di darci questo, forma in noi l'opera per formare in noi il bisogno. La fame di questo. Il giorno in cui incontrerò, ma l'ho aspettato da tanto, lo desideravo.
Comunque, noi cercando la gloria di Dio, necessariamente noi mendichiamo la gloria del Signore. Accettiamo
non
la testimonianza
meno, e perdiamo la fede.
Va bene.
E perdiamo la fede. Anche se l'avessimo, la perdiamo. Non possiamo fare meno. Non possiamo fare meno.
Non c'è alternativa.
Non possiamo fare niente. Niente, perché noi sostituiamo un'altra gloria alla sua gloria. E quindi, tu capisci, se io mi avvio verso Torino, non posso certamente andare a Cuneo.
Sì, sì, è un concetto molto chiaro. Come...
Poi qui Gesù lo dice chiaramente, né? Dice come potete credere, vuol dire rivela proprio un'incompatibilità, C'è un'incompatibilità. Come potete credere voi che dimenticate l'unico gloria, che non cercate la gloria? Quindi vuol dire che fino a che noi cerchiamo la gloria gli uni dagli altri, non possiamo credere. Ecco, vedi, qui rivela una condizione di incompatibilità.
Sì.
Quindi vuol dire che la fede in Dio è incompatibile con la ricerca della gloria, la ricerca della figura, che vuol dire, in termini poveri, che l'uomo esteriore è incompatibile con la crescita dell'uomo esteriore, è incompatibile con la crescita dell'uomo interiore. Non possiamo essere, capisci? Ecco.
Soprattutto se non accetto la testimonianza di Dio, necessariamente accetto un'altra testimonianza. Non è che
non
possiamo direi, niente. Ecco, non, l'atteggiamento di indifferenza, di apatia, non esiste.
Non posso fare a meno, perché dico, vero? L'ho detto prima, no? Io apro la porta a quella creatura, non l'ha aperta Dio, no? Ma l'ha aperta la creatura, perché già dentro di me ho tradito Dio, no? E allora la creatura arriva a me in quanto alletta il mio desiderio di gloria. Arriva con, capisci, una proposta che alletta il mio desiderio di gloria. Ma io ho già dentro di me il desiderio di gloria. Ho già posto il mio io, al posto di Dio. E allora il mio io necessariamente apre la porta alle creature, perché le creature le posso strumentalizzare. Capisci? O se vuole, però no, presentalo, perché le creature staccate da Dio mi ingannano. Ma già, dico, allora come mai, Signore, tu hai creato un mondo che ci inganna? No, sono io che ho seminato, ho fatto già la menzogna dentro di me. E allora se io faccio la menzogna dentro di me, sono ingannato dalle opere stesse di Dio. Ma Dio non opera per ingannarmi. Se io fossi, ecco, facessi la verità, chi fa la verità arriva alla luce, se io facessi la verità dentro di me, tutte le creature mi aiutano a vedere la verità. Ma se io invece faccio la menzogna dentro di me, io sono a mia volta ingannato da tutte le creature. E allora tutte le creature mi deludono. Ma mi deludono perché io ho deluso Dio.
Quindi scusa Gesù, vuole insegnare che praticamente non esiste il dubbio come atteggiamento intellettuale di fronte alla valutazione di un fatto. Il dubbio non esiste. Cioè o pongo Dio sull'altare oppure se sì. Io dico ma dubito vuol dire che
però scusa, trasmita. Però scusa, c'è questo. Che se io mi allontano, Dio è la certezza. Più mi avvicino a Dio e più io entro in una certezza, in luce, no? Più mi allontano da Dio e più io sprofondo nei dubbi, perché lontano da Dio io ho dubbi su tutto. Ma qui proprio perché io ho messo altro al posto di Dio, certo. Quindi ho messo un assoluto al posto di Dio, però in questo assoluto non è che io trovi la pace, non è che io trovi la certezza, capite? Quando io metto qualcosa altro al posto di Dio, non è che l'altro mi sostituisca Dio come Dio, no, l'altro mi delude, l'altro mi confonde, l'altro mi lascia nell'incertezza, l'altro mi lascia nell'angoscia, comprendi? Non può darmi la pace che mi dà Dio, non può darmi la luce che mi dà Dio, quindi non mi può dare la certezza. Quindi più ci allontaniamo da Dio, più noi navighiamo nei dubbi, nelle incertezze, ma questo è il segno che noi abbiamo sostituito un altro assoluto al posto di Dio, no?
Ecco, questo volevo dire. È giusto quello che tu dici, che ci delude e ci mette nell'incertezza, nel dubbio, però non lo fa necessariamente subito. Noi per un certo tempo corriamo dietro questo idolo e abbiamo la convinzione, arriviamo a una certezza.
Questa è la certezza.
Siamo proprio nel buio.
Ci illudiamo, ma arriva il momento in cui...
È un'illusione la nostra, ma noi diventiamo schiavi di questi
tipi. È un'esaltazione.
Poi a un certo punto arriverà il risveglio, ma ci vuole del tempo per arrivare a quello, perché se no uno dice, ma no, io in questo momento ho visto che quella è verità, io sono convinto che, insomma, sembra che questi brigatisti rossi è gente venuta dal cristianesimo, gente venuta dall'azione cattolica, è vero, e gente che magari è entrata lì.
Ma lo vedi con che facilità si passa, ad esempio, e spiegalo, come si passa dall'azione cattolica al comunismo, ad esempio.
Da un dogma a un altro dogma.
Come si passa, ad esempio, sacerdote che certamente diventa un comunista.
Questo voglio dire che l'inganno, allora, non è stato chiaro. È vero, loro sono passati da una certezza a un'altra certezza.
Ma io direi per una cosa... Perché Dio non inganna e non ti lascia passare da una certezza all'altra certezza. È perché già dentro di te hai seminato qualche cosa contro il diverso di Dio. Diceva la tua gloria, allora naturalmente allora resti illuso.
Evidente.
Dio non ti permette.
Però loro non l'hanno analizzato, non l'hanno approfondito.
Ti mette Dio prima di tutto.
Continuamente nella luce di Dio per poterlo vedere. Tu lo sai quanto è facile scivolarne fuori. È vero, basta uno scivolone. Poi di lì tu parti da un punto sbagliato e poi costruisci tutta un edificio logico, è vero, sopra quello.
Certo.
È una logica che parte da una premessa sbagliata. La logica poi è corretta. Tu hai ragionato bene,
sì, ma però, dico,
sei andato lontanissimo da quella che era la verità.
Però dico, se noi tenessimo presente Dio, cioè la buona fede, no? E riferissimo sempre a Dio... Il pensiero di Dio in noi ci impedisce di mettere un principio sbagliato. Ce lo impedisce.
Hai ragione.
Non possiamo metterlo.
Hai ragione.
E perché già dentro di me io ho tradito, capisci? Ho messo altro al posto di Dio, un altro padrone. E allora non posso parlare.
Hai ragione. Però tu sai anche questo. Quanto abbiamo pagato noi prima di arrivare alla spiaggia di Dio, insomma. Vai fuori strada senza renderti.
D'accordo, senza. Ma sai perché si va fuori strada senza rendere conto?
Adesso,
permetti che insista, perché
vediamo,
si va?
Noi adesso vediamo perché si va fuori strada senza rendertene conto, però ci siamo andati fuori strada e non sapevamo...
Senza rendere conto, però dentro di te avevi il pensiero del tuo io, che ti faceva male il denaro, che ti faceva male la carriera, che ti faceva male la figura, ecco, allora
vedi,
c'era altro da dire.
Vedi, questo e quello lo stai fatto recuperando a un certo punto.
Certo.
Lo stai recuperando, però allora... Tu vedevi solo che che affondavi nelle sabbie mobili e non sapevi perché.
Ah, certo, logico. È logico. Chi si allontana non può saperlo il perché, perché per saperlo bisogna avere già la luce della verità.
Questo,
non puoi saperlo, capisci? Chi si allontana no.
Dire, insomma,
chi è con Dio vede chi si allontana, ma chi si allontana non si può vederlo.
A un certo punto certe situazioni hanno una base, se vogliamo, anche di onestà iniziale. E la logica secondaria è un atto di onestà che però è partito da un momento di disonestà, momento magari inavvertito.
Comunque, se si è in buona fede, Dio recupera sempre.
No, Dio opera per recuperarci, ma non è detto che la cosa avvenga automaticamente. Dio opera per recuperarci, è logico, fino alla vita eterna Dio opera per recuperarci, per farci capire gli errori, per deluderci, per farci battere col naso, capisci, contro, e farci prendere tante cantonate. Dio lo fa questo, in continuazione. Non è detto che lo ottenga.
Cioè, ci vuole un'altra risposta.
Certo, poi soprattutto ci vuole l'apertura a Dio, perché senza apertura a Dio noi, per quanto cantonate Dio ci faccia prendere, noi non rinsaviamo, non abbiamo né il potere critico, capisci? Non rinsaviamo, perché noi le cantonate le attribuiamo a difetti della società, colpe di persone, capisci? Destino e mal... Noi non possiamo fare altro che attribuire ad altri anziché a Dio. Se noi non ci convinciamo che dobbiamo mettere Dio come punto fisso di riferimento, anche tutte le lezioni che Dio ci dà noi le travisiamo, perché le attribuiamo ad altri da Dio. Ed è importantissimo, è Dio il principio. Noi dobbiamo convincerci che dobbiamo partire da questo principio. Non dobbiamo partire dall'uomo, non dobbiamo partire dalla società, non dobbiamo partire dalle virtù, dobbiamo partire da Dio. Ecco, soltanto partendo da Dio che si entra nel regno di Dio. Fidate che noi ci convinciamo che dobbiamo mettere Dio come principio, perché io sono il principio e non altro. Ecco, noi non possiamo. E anche, come dico, tutte le lezioni che Dio ci dà, noi le travisiamo. Per cui da parte di Dio vengono buone e noi le facciamo diventare cattive.
Non possiamo nemmeno partire dall'idea di dire voglio sotterrare il mio io. E sbagliamo già tutto.
Dobbiamo partire da Dio.
Cerca prima.
Perché Dio l'ha detto, io sono il principio, io il fine. È una parola che noi non possiamo smentire, è una parola eterna. Io sono il principio. Se io sono il principio, mettimi come principio. Io sono il fine. Se sono il fine, mettimi come fine. Quindi tuo principio di vita, tuo fine di vita deve essere Dio. Ecco, allora noi batteremo delle cantonate, magari arriveremo all'agonia, perderemo tutto, fin tanto che, e ci sarà sempre questa parola qui, io sono il principio, mettimi come principio. Il giorno in cui noi cominciamo a mettere come principio, lui ricostruisce tutto. Comprende? Ma prima noi dobbiamo accettarlo come principio. Partire da Dio per arrivare a Dio.
E quella convinzione lì bisogna.
Sì, perché quando lei mette una cosa come principio, non la mette come, o l'ho messa come principio.
Perché dove la gestisce?
Quando lei dice, io ti amo, amo una persona, non dice, beh io adesso ho detto che lo amo. Lei tutti i giorni la deve amare, ma cosa vuol dire amare? Vuol dire che tutti i giorni lei deve preferire quello ad altri. Così se lei mette quello come principio, lo deve mettere averlo come principio tutti i giorni, come prima cosa, come punto fisso di riferimento. Comprende? Non possiamo noi, ecco, quando il Signore dice cerca prima di tutto il regno di Dio, è un primo di tutto, che non basta dire, beh Signore, io mi consacro a te, adesso mi sono consacrato, adesso faccio quello. No! Quel prima di tutto, e ogni giorno tu lo devi mettere prima di tutto. Altrimenti è fasulla la tua, capisci, la tua dedizione. Vuol dire che io mi devo dedicare a questo come prima di tutto, come cosa che mi sta più a cuore.
Io non riesco più.
Va bene. C'è da augurarsi che per mi ricordo di Dio noi riusciamo l'ultimo giorno. Perché anche l'ultimo giorno si entra nella vita eterna. E il buon Adone è entrato, capisci, l'ultimo giorno, eppure è entrato. Capisce? Da parte di Dio, Dio fa tutto, capisce? Per farci entrare, non ci lascia mancare assolutamente niente. L'importante è, capisce, che noi... Ora però, come dico, vede, io sono il principio, io sono il fine, vedete che è un'offerta di lavoro? È un'offerta di lavoro da parte di Dio, perché lui mi dice, io sono il principio, dicendolo a me, invita me a metterlo come principio. Allora parti da me, non partire da altro, parti da me. Ecco l'offerta di lavoro, capisce? Io ho un punto fisso da cui partire, a cui tutto riferire. E abbiamo detto l'altra volta che vivere, l'uomo interiore veramente vive, in quanto quotidianamente, continuamente, rinasce in questo principio, riporta in questo principio, si rinnova in questo principio. È un rinnovamento continuo in questo principio. Perché tutte le cose le riporta sempre in questo principio, capisci? Tutte le cose vengono da Dio, tutte le cose le devo riportare a Dio. Ma riportandole a Dio, l'uomo vive, l'uomo interiore vive. Hai capito? Chiudiamo qui, capisciamo.
E più lasciarci prendere.
Anche lì avrei tante parole. Che non capisco di lasciarci prendere.
Come?
E dico, ma come io tutti i giorni sono qui per prenderti, e tu di più lasciarmi prendere. Non è che sono Luca.
Quello lasciarsi prendere che diceva Felice, voleva dire rendersi disponibile al suo.
Sì, ma lei capisce che lui viene per prenderci, no? Lui viene tutte le ore per prenderci. Ecco. L'importante è lasciarmi prendere il lavoro, ma il lavoro c'è lì, lavora.
Ah,
non so come dire, dati da fare. Il lavoro c'è, io ti offro il lavoro. Dico. L'importante è che io mi lasci prendere il lavoro, ma no, anche se non ti lasci prendere il lavoro, lavora. Il lavoro ti è dato. Comprende? Molte volte non è.
Se ci sta a cuore,
ci sta a cuore, ma ecco. Il lavoro ci viene dato.
E che non vediamo il lavoro a volte.
Noi non vediamo il lavoro.
Non lo vediamo.
Oppure magari lo vediamo.
E c'è da pensare, c'è allora da pensare perché non vediamo il lavoro, ad esempio. Perché non lo vediamo.
Perché non lo vediamo.
E perché ne vediamo altro.
Vediamo altri lavori.
Certo.
Sì, sì.
Ah, è complesso perché, non so, ci siamo messi noi in una rete, in una fagna così intricata che...
E noi siamo avvolti, noi non siamo d'accordo, ma noi siamo avvolti da una rete infinita, capisci? Di abitudini, di riflessi condizionati che ci siamo creati noi, vivendo con gli altri, per cui, sai, noi viviamo soltanto senza pensiero vero. Per cui mi alzo al mattino, faccio questo perché sono abituato a fare questo, vado al lavoro perché sono abituato a fare quello. Viviamo tutto così, è tutto un riflesso condizionato. Non c'è l'anima in noi, l'anima non vive. E il pensiero dovrebbe sempre essere fresco in noi, una creatura nuova, continua, giorno per giorno, in Dio, nell'assoluto. Dio mi dà questa giornata per conoscervi più, per entrare di più nella vita eterna, perché nella vita eterna devo entrare oggi. Ogni giorno è un'offerta di vita eterna che il Signore mi fa. Io lo spreco invece, capisci, in cose banali. Sostanzialmente non pensiamo noi. Non pensiamo, cioè non colleghiamo il fatto di oggi con l'assoluto di Dio, perché pensare vuol dire questo, eh? Collegare quello che Dio mi fa arrivare con il suo assoluto.
Unificare.
Con il suo assoluto.
Con il suo assoluto. Capisci? Collegando con il suo assoluto scopro la sua presenza. Capisci? Cioè entro nella vita eterna. Per quello che lui mi ha dato da raccogliere, ma entro nella vita eterna per quello. E quello è diventato per me luce eterna.
Tu pensi da miliardi di anni Dio ha messo in movimento tutto questo processo di evoluzione per far scaturire il pensiero?
E noi lo sappiamo.
Certo. Noi sprechiamo perché altrimenti come faccio a mangiare, come faccio a capire?
Guardate gli uccelli del
mare. È la grande tristezza, capisci? Della sera della nostra vita, questa è la grande tristezza. Che Dio ci ha dato tutto per far scaturire una scintilla di pensiero verso di sé, da noi, e noi passiamo tutta la nostra vita perché abbiamo paura di questo, quell'altro, e non pensiamo. Perché noi adoperiamo il nostro pensiero che Lui ha dato per conoscere Lui, noi adoperiamo, capisci, per i nostri affari. Affari che al cui centro c'è il pensiero dell'io, eh? E lì c'è tutto il tradimento, come logica.
Sarebbe già tutto fatto.
È fatto una casa di traffico.
Per un pedilato.
Grazie. Domenica 27 maggio 1979.